אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר בעמוד 437, עוד חף א', ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות,
תשאל. Noi studiamo l'introduzione del libro dello Zohar, lavoro di Baal HaSulam, pagina 32.21, si può vedere su Stockup TV, domande scelte collegate al materiale studiato. Non credere ai filosofi che confermano che l'essenza dell'anima è il materiale della ragione, la forza della vita proviene soltanto dalla conoscenza e da questo cresce e con questo prende vita, da questo prende vita, che la sua immortalità e dopo la morte del corpo dipende dalla misura dell'ottenimento delle conoscenze, talmente tanto che senza di loro non hanno basi sulle quali si basa l'immortalità, e tutto questo non è il parere della Torah, nemmeno il cuore è d'accordo con questo, e comunque perlomeno un po' ho provato di ottenere una certa conoscenza e sente, conosce e sa che questa è soltanto un ottenimento delle conoscenze ma non l'essenza della conoscenza. Come si dice, il nuovo materiale per della materia, sia nella spiritualità che nella materialità, rappresenta di per sé né di più né di meno come desiderio di Razzon Le Cabel. E nonostante, come hai detto, l'anima rappresenta il desiderio di dare, questo è soltanto una conseguenza della sua correzione a rivestirsi nella luce riflessa che la riceve dai mondi superiori, da dove proviene, poi viene da noi. Ma l'essenza dell'anima è soltanto un desiderio di ricevere. E sappi bene questo. Ma tutta la differenza di un'essenza dall'altra che noi possiamo chiarire non è altro che la differenza nei loro desideri di ricevere, che nasce in ogni essenza sua la sua mancanza, che a sua volta fa nascere i pensieri e le conoscenze a tal misura che è necessaria per la creatura come sua mancanza, che la obbliga con la sua apparizione nel suo desiderio di ricevere. Ed in quanto è distinto nel desiderio di ricevere, tanto si distingue. Per esempio, quelli che hanno il desiderio di ricevere limitato soltanto dei piaceri animaleschi, le mancanze, i pensieri, la ragione è orientato verso il riempimento di questo desiderio in tutta la sua pienezza animalesca. E nonostante il fatto che per questo utilizza la ragione e la conoscenza dall'uomo, perché il tempo di essere maturo per questo è una ragione animalesca, in quanto lui si trova nella schiavitù del desiderio animalesco e serve soltanto adesso. La distinzione del desiderio di ricevere in ciò che riguarda i piaceri umani è onore, potere sugli altri, ciò che non hanno i desideri animaleschi, le loro mancanze basilari di conoscenza e ragione sono fatte per riempire questo desiderio, come è possibile. Ma il desiderio di ricevere chiede conoscenze specifiche e le loro mancanze, che tutto per essere completamente adatto per riempire questo desiderio, questo tipo di desiderio. Rav dice, ma nonostante ciò, Baal HaSulam chiama lui non dice umani, desideri umani oppure delle persone, della gente, ma come definizione deve essere una definizione precisa. Quindi, qual è il parere dei filosofi? I filosofi dicono così, che noi qualche cosa conseguiamo, riveliamo in quale maniera, perché noi parliamo in qualche maniera, noi ragioniamo, indaghiamo. E loro non capiscono che stanno indagando non la natura, ma indagano i propri pensieri. Per questo loro non si tengono da qualcosa di vero, di reale, ma girano intorno a una fantasia, senza avere basi su qualche indagine reale. Soltanto basati sul pensiero. Per questo loro dicono così dell'anima dell'uomo. Nefesh, Neshama. E occuparsi di questo, studiare questo, già abbiamo una connessione con questo. In quanto i cabalisti dicono che tutto questo è una grande menzione. Nessuna persona non ha anima. L'anima si chiama conseguimento della qualità di azione che si trova al di sopra della nostra natura. E quelli che vengono, vengono. Quelli che no, no. Ma l'esistenza in questo mondo ancora dobbiamo controllare. Che cos'è, che significa esistenza? Che cos'è questo stato della nostra vita? E nessuna connessione tra la nostra vita animalesca, cioè i desideri animaleschi, e l'anima, perché l'anima è il desiderio di dare e non ha nessuna connessione con i nostri desideri animaleschi. So? Bisogna fare distinzione, dividere letteralmente con un muro di ferro, e l'uomo o si trova da una parte e allora per lui decisivo è ciò che si trova nei suoi desideri animaleschi, oppure lui li controlla, li guida in ogni sua azione e lui li utilizza per la dazione, utilizzando la possibilità di dare, e allora queste azioni, questi desideri si chiameranno anima, neshama. Oppure Nefesh Naranchai, Nefesh Roach Neshama Chaya Yehida, letteralmente la parola dell'anima, su tutti i suoi 125 gradini. Domande? C'è qualche domanda, prego? Niv dice, perché è nascosto ciò che il materiale di tutta la materia della creatura è soltanto tutto desiderio di ricevere? Occultato? Perché occultato? Non è occultato, c'era. Se tu indaghi, investighi, allora tu vedi che tutto ciò che esiste vuole attrarre su di sé, attrarre tutto ciò che è buono verso di sé ed eliminare tutto ciò che è negativo. Questo si chiama desiderio di ricevere a un livello inanimato. Esiste una certa attrazione, oppure una respinta reciproca a livello degli atomi, molecole, tutti i livelli, su tutti i livelli. Esiste un lavoro della materia su se stessa. Allora, ognuno si trova a un certo livello. Anche questo si chiama desiderio di ricevere su tutti i livelli suoi. Tu non vedi nient'altro. Tu non vedi niente nel mondo tuo circostante se non forme di desiderio di ricevere che ogni attimo agisce per se stesso. Questo è ciò che tu osservi. Guarda come la materia si succede, come gli accade. Tu fai cascare una pietra, cade giù. L'acqua, per esempio, scivola da una parte, dall'alto in basso. Il vento equilibra la pressione. Tutto verso equilibrio, tutto assolutamente. Le parti della creazione, il accumulo di queste parti, non ha importanza che forma. E noi parliamo di inanimato, vegetale, animale oppure delle persone. E in ogni composizione sua, in tutto integralmente, agisce ed ognuno vuole, ogni particella, tutti insieme vogliono portarsi al più comodo, a uno stato più comodo possibile. Questo si chiama scopo del desiderio di ricevere. Fammi vedere una certa azione, almeno una che non sia così. sempre si sceglie il meno male, la cosa migliore, il più buono. Dappertutto è così. Guarda come si comportano gli animali, forme della natura. Questa legge ha un'espressione in tutto il suo istinto. C'è una forza della natura, così come ai livelli 1, 2 e 3, provenienti dalla radice, quattro fasi della luce diretta, e soltanto la quarta fase appare uno sviluppo personale, individuale. Ai livelli del 1, 2, 3, all'interno della quarta, tutto ancora allo stato di istintivo. Non c'è un'azione con la libertà di scelta, ma inizia ad apparire la ragione, lo sviluppo dell'intelletto. E poi quando il desiderio di ricevere inizia a svilupparsi a tal punto che vuole autosvilupparsi, cerca nella scienza, formazione, imparare, studiare, industria, produzione, durante tutta la storia, affinché non arrivi ai nostri tempi. E qui già la quarta fase, e qui noi adesso ci troviamo in reale. Tu vedi soltanto il desiderio di ricevere in tutta la sua profondità, in tutti i suoi ritagli, visioni, in tutta la storia, in tutte le assi, le coordinate. Non c'è nient'altro se non il desiderio di ricevere e le sue azioni. Se tu dici, perché noi non vediamo il desiderio di ricevere, ma che cosa tu vedi proprio? Che cosa vuoi vedere? Tu non è che vuoi vedere il desiderio di ricevere, tu vuoi vedere che cosa avrò io da questo, anche non dentro di me. Tu non chiedi proprio del desiderio proprio. Vuoi godere? Io godo di un gelato, per esempio. Tu non ti fai il conto, un calcolo che tu prendi adesso questo gelato e lo metti qui dentro a un certo posto che si chiama gola e poi... oppure la carne, per esempio. Io ho visto ieri come tu mangiare, come stavi mangiando. Tu ingoiavi un pezzo di carne e non ti hai reso conto che stai godendo adesso in quel momento quando ti entra dentro la gola. Non ti fai questo calcolo. Non è che tu col tuo pezzo di carne godi dall'altro pezzo di carne. No, semplicemente tu godi e basta, vuoi godere e basta. Come il bambino, gnam, 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 gnam di qua di là e basta, tutte le parti. E si aggiunge a questo anche un'indagine che tu devi sapere da dove, perché, come, perché tutto questo. La cosa importante è il godere, no? Ma ecco, quando non c'è più il piacere, quando inizia ad avere problemi, colpi, guai, sofferenze, ecco, allora inizia a pensare, perché io sto soffrendo, cosa ci devo fare con questo, come posso arrivare ai piaceri? E allora tu inizi ad agire, perché non c'è via di scampo. Perché da una parte chi aggiunge la conoscenza aggiunge anche le sofferenze, e dall'altra parte senza i colpi non si può raggiungere nessuna conoscenza. Sì. Perché è occultato, perché è nascosto che l'uomo vuole tutto solo per se stesso? L'intenzione sua, l'intenzione che a volte sembra che per gli altri, per l'umanità, questo dipende dal livello di sviluppo della quarta fase. Io penso che oggi già diventa tutto più accettato in tutto il mondo, che ognuno agisce sempre solo per se stesso. Non c'è bambini, adulti, non c'è amore, non c'è rapporti reciproci fra i paesi, cose buone che uno faccia all'altro. Sempre di più si manifesta come chiaro, come azioni chiare che agiscono per se stessi, e non abbiamo da nascondere questo. È al contrario. Quando ognuno si rinnuova così con semplicemente senza abbellendosi con cose troppo belle, allora si chiama che è moderno, è uno alla moda. Io penso che questo va bene così, è una rivelazione del male, così ci deve essere. Però questo deve essere equilibrato dalla ragione, cioè noi indaghiamo e vediamo che così è la nostra natura, ma non è che io mi permetto di esprimermi come mi pare, perché io parlo anche di altri, perché anche loro possono venire e fare con me quello che vogliono loro, ma io sto parlando del rapporto ragionevole. Io alla fine dei conti inizio a conseguire che io completamente sono un egoista grosso, ingrandito. Grande significa che tutto ciò che io posso essere, anche piccolo, ma in tutti i miei desideri e in tutte le mie disperazioni sono un egoista, non faccio mai conto con nessuno. non prendo mai nessuno in considerazione, e se prendo in considerazione è perché non mi permettono di non preoccuparmi di loro. Perché questo va bene, rivelare questa cosa? Perché allora tu vedi, dice Rav, che non c'è equilibrio. Allora a quale stato noi arriviamo? Ognuno si divorerà con l'altro come i dinosauri? Quando uno forte, colui che è forte, che possiede una forza come mezzo, come strumento, e vincerà il piccolo. Invece il piccolo così continuerà questa guerra. L'uomo è molto fine, molto sensibile, un essere molto speciale, non può stare sempre sotto tensione, sotto pressione, sotto minacce. Le persone arrivano a degli stress molto forti. Non è come nei film che vede un macho lì che vince poi dopo. Non è come nei film. Io ho incontrato queste persone. Non è possibile così. Noi vediamo anche durante la storia che tutte queste guerre, se tu vinci qualcuno, allora colui che tu l'hai vinto, tu dopo un po' di tempo dopo la guerra è lui che viene a vincerti. Così risulta sempre. E oggi invece, perché ti serve una cosa? Che cosa raggiungerai da questo? Quando tu inizi una guerra contro l'altro, che cosa ne avremo da queste guerre? Quando si guadagnano il territorio, conquistano il territorio, la tecnologia, fonti di petrolio, oppure qualcos'altro, oppure dominare su qualcuno. Prego, tu questo lo puoi fare già da adesso. Se tu hai la forza, tu, a te ti costa di più di investire nell'industria, e con l'aiuto dell'industria tu puoi controllare con tutto ciò che ti pare, senza fare rischi e tante altre spese. Perché investire nella guerra non è più guadagnoso, non è più redditizio. Affinché tu sviluppi le armi costa tanti soldi, molto di più che l'industria. Ma poi dopo tu prendi la tua arma, tu distruggi l'altro. Allora che cosa tu hai fatto? Che cosa hai ottenuto? Tutta questa distruzione deve ricostruire poi dopo tu da capo? Cioè la guerra oggi non è più redditizia, nonostante tu potrai con l'aiuto dell'industria, con la produzione, potrai iniziare a far trasformare questa industria illimitata, allora il concetto di guerra poi sparirà, rimarrà certo perché rimangono alcune civiltà che vivono ancora 5.000 anni fa. Non solo di mille, ma nel mondo integrale ormai sempre di più ci si avvicinano uno all'altro. Non c'è più senso di fare guerre. Solo se il nostro ego, col nostro desiderio di ricevere, tutte queste regimi fascisti possono portare alla deformazione dell'ego, perché loro crescono dall'ego, ma non perché è redditizio. Dal punto di vista logico, dal punto di vista ragionevole, non è più redditizio. Puoi attaccare chiunque nel mondo, prego, attacca. Per esempio i cinesi adesso stanno conquistando l'Africa, che qualcuno dice di no? Vengono, costruiscono le fabbriche, guadagnano soldi. Cosa ne farai di loro? Cosa puoi farli? Così come il tuo paese te lo trasformano piano piano. Può darsi che paghi un certo percentuale, qualche tassa, ma l'ego semplicemente agisce dappertutto, dappertutto in tutte le parti del mondo. Sì. Come arrivare alla consapevolezza del male, ma non all'abbellimento? Abbiamo detto che noi abbelliamo il male, sembra così bello, buono, ma come si può arrivare alla realizzazione del male e che poi dopo alla correzione? Attraverso la crisi, dice Rav, noi spieghiamo da dove è provenuta la crisi. La crisi si è trovata in un posto dove avevamo di tutto, tutto il benessere. Noi eravamo intelligenti, belli, gagliardi con le macchine, abbiamo le risorse, tutto quanto avevamo. Ma non ci troviamo in uno stato di prima di morte. Tutto ciò che noi proviamo di costruire ci viene distrutto e non abbiamo mai piacere da niente, da nessuna parte. E qui iniziamo ad arrivare alla consapevolezza del male, perché i rapporti fra di noi non sono buoni, è che la nostra natura stessa non è per il nostro bene. Essenzialmente si vede che non c'è mancanza di niente, c'è ragione, sensazioni, ma non le utilizzo in maniera corretta. Ci sono le risorse naturali, tecnologia, tutto questo che abbiamo sviluppato la stiamo usando non in maniera corretta. Quindi cosa fare? Arriviamo così ai discernimenti, ai chiarimenti. E quindi cosa fare, dice Niv, dopo la riconoscenza del male? Sì, dice Niv. Dopo la conoscenza del male cercheranno noi. Io spero in una forma buona, non è che cercheranno come un responsabile. Io spero che dopo il congresso usciremo al mass media con delle azioni grandi in tutto il mondo a dargli le conoscenze dell'esistenza proprio della metodologia della correzione. Esiste questa cosa, che devono sapere che esiste questa cosa. Anche la consapevolezza del male non è ancora abbastanza, non è una conoscenza completa del male. C'è, ma soltanto con mezza parola, così. Non ci sono i mezzi di contrastare all'ego generale, alla natura dell'uomo. Ma se non ci sono i mezzi, allora perché parlare di questo? Bisogna rivolgersi a tre metodologie alternative, come addolcire un po' la natura dell'uomo con l'aiuto di vari tipologie di cerchi organizzativi, culturali. Distribuiamo un po' anche di marijuana, un po' di medicinali, facciamo un po' di confusione qua, là. Cosa altro facciamo? Come fai a calmare tutta questa gente? Come è possibile diversamente? Perché tutto ciò che loro fanno correttamente, 100%. Organizzano dei caos, fanno dei disordini, guardano tutto il mondo. Fanno sempre dappertutto, si ribellano. Perché? Per far confondere le persone. Perché se le persone non sono confusi, se loro non hanno cosa fare, inizieranno ad organizzare contro le elite. Quindi le elite organizzano dappertutto i loro agenti, mandano i loro agenti per fare tutti questi disordini. Adesso in Israele hanno organizzato attraverso questi immigranti, poi attraverso qualcun altro e così via, da tutte le parti, tutti i paesi è così. Quello che hanno fatto in Siria, oppure in Algeria, in Egitto, in Tunisia, dappertutto la stessa cosa. È un lavoro fine che lo organizzano gli elite dell'Europa, senza ombra di dubbio. Ed ecco tutto. Loro pensano che in questa maniera loro potranno in qualche maniera addolcire, abbellire le situazioni, per far sì che l'ego non sia tanto organizzato. Perché se tutti questi inferiori, bassi, inferiori strati della società si iniziano ad organizzare, loro potranno distruggere tutto. Per ora intanto costruiamo un po' di caos tra di loro, tra vari paesi, in vari paesi. Questo è corretto, come pensano loro. Il fatto che sì, così allunghi un po', ma hanno già provato di fare questi disordini che erano 3-4 anni fa, sì, perché in Israele non è passato ciò che loro hanno fatto, ma con i migranti sì, è un'altra cosa, diversamente, bisogna agire diversamente, ma probabilmente tutto ciò che ugualmente, come quei disordini che erano allora, venivano guidati dall'estero, anche adesso vengono guidati, controllati in maniera molto precisa, attenta, da qualcuno dall'estero. Qui appare un problema, iniziano ad elevare non gli ebrei, ma iniziano ad elevare anche il parere comune internazionale, dove serve una soluzione comune. Non vuol parlare di questo, ma bisogna trovare delle soluzioni, comunque non sia, bisogna sbarazzarsi di questi problemi. Questo paese non è adatto per prendere altra gente di altri paesi che lo possono fare. Ci sono altri paesi, ma qui no. Qui proprio il posto è soltanto per quelli che hanno aspirazione verso la correzione. Proprio così dovrebbe essere. Ma va bene, domande. Domande sul testo, Lui scrive qua. Che la nuova creatura, che significa una creatura nuova? No, non lo so, dice Rav, dov'è che descrive? Si chiarisce che tutto il materiale della creatura nuova nella spiritualità, materialità e spiritualità, non è altro che desiderio di ricevere, non più che desiderio di ricevere, rinnovato significa che essenza dall'essenza, perché essenza dal nulla è il desiderio di ricevere. Tu hai scelto due parole e fai una domanda, che è così serio? Altro? Niente, allora continuiamo. Punto 22. E questi due tipi di desideri, sotto forma composta, e sono distinti l'uno dall'altro dentro all'uomo. Lui qua vuole dire, dice Rav, che ci sono tre tipi di desideri. Che tipi di desideri? Inanimato, vegetale e animale. Sì? Quelli che si trovano nella natura circostante e ogni uno dentro le persone. Giusto? Quindi? Ma in ciò che riguarda le qualità materiali si può fare un'analogia con le qualità spirituali in accordo al loro grandezza spirituale. Punto 23. Ed in questa maniera le anime delle persone con il loro vestimento spirituale, con la luce riflessa che la ricevono dal mondo superiore, da dove provengono, ottengono o acquisiscono soltanto il desiderio di dare con l'intenzione per il creatore. Questa è l'essenza dell'anima. Cioè, dice Rav, noi parliamo del fatto che Nefesh è il desiderio di dare, anima, è certo che questa è una forza che c'è nel desiderio di ricevere. Al di sopra della nostra materia si fa una restrizione, schermo, luce riflessa, e allora questa luce riflessa, uscendo sotto forma di dazione dentro all'uomo, si chiama Nefesh, anima, oppure Rachai, dipende dal livello. Ma nonostante ciò, lui sta al di sopra del desiderio di ricevere. E dopo che si riveste nel corpo dell'uomo, fa nascere dentro di lui la mancanza, pensieri, ragioni orientati verso la dazione per dare il piacere al creatore. Rivestirsi sul corpo dell'uomo significa che questa luce si riveste sul desiderio di ricevere. Questo è chiaro o no? Perché mi guardi così? Non tanto hai capito? Ancora pensi al corpo dell'uomo che si intende la sua carne? Sì, questa è la domanda. Sì, Bensi? Come noi possiamo in maniera corretta formulare l'approccio verso il testo? Io mi sto stupendo oggi. Cosa vi succede oggi? La parola guf, corpo, tu te la immagini come corpo? La parola nefesh, corpo, te la immagini come carne, che dentro c'è una cosa speciale, una emozione specifica? Qualcosa che si muove dentro? Dimmi un po'. Da una parte, dice Benz, fai ciò che dicono i tuoi occhi, e dall'altra parte distaccarsi da questi concetti. Com'è in queste due cose starci, in questi stati di sdoppiamento? Come puoi starci? Rav dice, ciò che vedono i tuoi occhi vede il mondo materiale, e in esso tu ti trovi. Se tu vuoi indagare qualcosa, indaga nel mondo materiale. Ma noi adesso stiamo studiando qualcosa che è al di sopra del mondo materiale. Tu vuoi studiare il mondo materiale, vai all'università, ritorna all'università. Tu vuoi invece studiare il mondo spirituale, allora tu stai qui e studi. E allora tu non. Allora questa non. Perché ancora non la vedi. Tu ancora devi ottenere questa visione sotto, per vedere il mondo spirituale. Non con l'aiuto degli occhi materiali. Deve essere una visione spirituale. Ma ti viene spiegato che è ugualmente così come nel materiale. Tu hai un corpo anche nella spiritualità. Esiste un corpo spirituale, una vita nel, mondo, nel corpo spirituale. Corpo spirituale si chiama d'azione. E ciò che riempie questa. Mondo della d'azione e luce spirituale e ti crea una vita spirituale ed ecco tutto. Che cos'è spiritualità come corpo? È la luce riflessa. La vita spirituale è la luce riflessa, perché in misura del corpo spirituale tu inizi ad avere la sensazione della vita. Quanta luce riflessa tu hai, tanto tu hai attrazione di dare al prossimo. E la sensazione del prossimo non è altro che la tua anima. In quanto tu ti trovi in altri, là si trova la tua anima. La tua anima non si trova nella tua carne, si trova in loro, in altri. E muore subito dentro di te, la tua percezione di te. Solo in quella necessità che tu hai bisogno di annullare il tuo desiderio di ricevere. Altrimenti non ti serve più la carne, il tuo corpo di carne. Tu vivi. Prima di questo tu hai sentito che non ti serviva, però c'era bisogno perché appare un nuovo desiderio di ricevere. Ma alla fine, quando tu ricevi il primo livello spirituale, tu inizi a capire che nessuna connessione con la tua carne non ha, non è un certo posto, oppure gli stati precedenti. Per la rivelazione, insomma, ti devi trovare in un certo stato da dove tu fai questo ingresso nella rivelazione, no? Quando tu puoi esprimere alcune condizioni che esistono per la rivelazione. Tu stai davanti a una porta e ti dicono, dopo questa porta, oltre questa porta, tu puoi passare la porta se c'è un biglietto, dai qualcosa che tu hai, allora potrai passare. Tu dici, non ho un biglietto, allora ti dice, vai a guadagnare e compra il biglietto, per esempio al cinema, no? Vai a guadagnare, compri un biglietto e poi entri. Cioè tu devi avere un certo posto dove lavori, dove compri il biglietto, allora potrai entrare. Quindi noi parliamo che ciò che succede, noi qua studiamo di ciò che succede ora nel mondo dell'aldilà. Hai capito? No, domanda. Lui all'inizio del punto ha iniziato a un allarme di non essere filosofi, parla di persone che non conseguono, ma loro proprio si trovano nelle fantasie. Tu scendi in giù e dici, non voglio più parlare di questo, non più di quello che io sento. Sì, tu c'hai ragione, allora non parlare, ma rimani solo in quello, perché in questa realtà tu hai scienza, sensazione, ragione, e non sbagli, così come le persone del nostro mondo. Invece i filosofi sbagliano, perché? Perché loro parlano di ciò che non si trova nelle loro sensazioni, non entra nel raggio delle loro sensazioni. E loro ragionano su delle cose che assolutamente non sentono di essere parte di qualcosa. L'uomo aspira verso le sensazioni spirituali per avere un contatto con la spiritualità, però non vuole lavorare su se stesso. Per questo è apparsa questa odiosa per la filosofia, odiosa per i cabalisti, perché ognuno di noi che dentro di noi, ognuno di noi ha questo filosofo che anche noi vogliamo conseguire. Parlare però senza contattare direttamente le persone, però tutto bisogna mettere a posto suo. Nonostante io questo lo vorrei, ma l'ego non me lo fa avere, ma in realtà noi non parleremo di nient'altro se noi non la conseguiamo. Tutto ciò che non si consegue non è possibile chiamarlo con un nome, non si può dare un nome. Ed ecco tutto. Per questo noi odiamo l'approccio filosofico, odiamo i filosofi in noi, che in ogni persona c'è un filosofo. L'uomo dentro di sé contiene tutto il mondo. Questo bisogna distruggere. Ciò che abbiamo parlato prima al seminario anche, che solo attraverso il cuore, se io sento, allora soltanto proveniente da questo io... Sì, ricordate il tema. Sì, dice Vlad. Noi abbiamo parlato del fatto che l'uomo si offende quando lui sente che non ha anima. Qual è la differenza se si offende o non si offende, dice Rav? Lui non si offende come quando tu come medico gli spieghi che lui ha per esempio il tumore, non si offende? Sì, però lui dice c'è qualcosa che vive dentro di me, lui pensa a questo che... Ma lui confonde tra corpo e anima, perché pensa che c'ha un'anima dentro il corpo. Da dove ce l'ha lui questa anima? Ma l'uomo pensa così, va bene. Pensare sì, per questo non si mette in prigione, sì. È vero, noi vogliamo che l'uomo tenga la sua anima, non gli dire ciò che lui non ha, non gli parlare, perché tu avevi sentito mai parlare da me il primo giorno quando sei venuto qua che tu non hai anima, te l'ho detto dall'inizio così, no? Dopo che un uomo si trova un po' di tempo nel cammino, inizia a capire, inizia a sentire qualcosa, più o meno sente che non ha anima, e credimi che ci vuole anche tanto tempo affinché l'uomo realmente inizi a riconoscere che lui non ha un'anima. Lui la riconoscerà, cosa la vedrà nel momento quando otterrà l'anima, perché l'anima è una cosa opposta a questo mondo. Quindi noi conseguiamo qualcosa di opposto, contrario a questo mondo, soltanto di noi. Noi adesso parliamo, dice Vlad, che ci aspetta il congresso Zohar, l'uomo può ottenere la sua anima? Sì, contemporaneamente a questo sì, parliamo di questo, comprare tutto il mondo in un attimo solo. Ma se l'uomo è convinto che lui ha l'anima, io non gli parlo di questo, dice Rav. Non spieghiamo proprio che l'uomo non ha niente, che lui non ha niente, non gli diciamo proprio così. Il problema è che... Allora, tu dici così che lui, tu non hai. Per esempio, io non ho $1,000,000, però le basi per il $1,000,000, per esempio $1, io può darsi che ce l'ho. E invece tu mi dici, c'è un mondo grande che si può comprare in un attimo, però io posso comprare soltanto un pezzo. E questo non è un problema, in questa maniera tu lo puoi attrarre verso comprare tutto il mondo. Ma la cosa importante, tu gli dici che non gli dici che non hai niente, al contrario, tu sei opposto all'anima, alla spiritualità. E tu gli dici un piccolo contatto che lui può avere, ma lui non ha questa connessione per comprare tutto il mondo, e questa è una cosa problematica, un approccio problematico. Non si può dire subito alla persona da subito. In realtà, chi non dimentica di questo, chi sono quelli? Sono quelli che hanno connessione con noi. Loro vengono al congresso, loro veramente hanno possibilità. Quando ha un congresso si può parlare tanto. Vlad continua. E io conosco le persone, conosco come loro stanno lì, ascoltano, vedono la televisione, sanno che loro mi dicono noi abbiamo l'anima, perché devo venire là? Che cosa otterrò io là? La rivelazione del mondo superiore, la rivelazione insomma di tutto. Tu vuoi vedere il mondo superiore? Prego. La unità di misura della Dabinà, per questo si chiama Eden, il paradiso, Malchut che si eleva là, questo si chiama il paradiso, il giardino del paradiso. Chokmah è come paradiso di per sé, e tu con questo non gli darai bugie, per davvero. Lui si penetrerà con questi seminari, sentirà un gusto specifico, il gusto della dazione, un certo di... Sì, Daniele da Romania domanda, può l'uomo ottenere l'anima? Oppure soltanto iniziando quando sono due persone che ottengono l'anima? No, noi non vogliamo sempre ricordare che si parla delle cose generiche. L'uomo, in quella misura che lui ha aspirazione verso la generalità, verso la Shekinah, là lui può ottenere. Lui non può rivelare qualcosa come individuo, lui rivela come individuo trovando nella sua altra parte. Dove la può rivelare? Non c'è Kli. Kli si chiama misura della dazione che ha l'uomo. Quale misura della dazione io ho? Io ho 10 kg, da dove? Da dove? Come? In quale maniera? Tu devi portare tutto questo sotto la ricezione della rivelazione. Ieri un amico ha domandato se io voglio iscrivermi con lui al congresso, vicino al computer stavamo. E quando l'abbiamo fatta era facile da farla. Come diceva, era facile registrarsi insieme a qualcun altro. Ci siamo seduti davanti al computer, lui mi ha scritto, lui mi ha detto: vuoi registrarti? Sì, dai, allora iscriviamoci. È più facile quando si fa insieme con qualcuno. Per me è stata la prima volta nella mia vita quando sono iscritto al congresso con facilità. L'altra volta c'avevamo, quando si è venuto con le antilope, alla Rava con le antilope, sì, anche l'altra volta ancora Ganita Ruha, entrare nel computer, ogni volta io rimando a faccende. Ma perché era un blocco psicologico? Spiegatemi, io sarei il primo a correre. Io sarei il primo a correre e iscrivermi, non vi capisco. Adesso si può rivelare, poi dopo non avrò più il tempo, non ci avrò il posto, non ci sarà qualcos'altro, qualche altro ostacolo. Perché? Perché ciò che è vicino, importante, lasciarlo per dopo. Io voglio essere sempre più vicino a questo. Quando fila, io voglio essere primo, no? Se è importante, lì non è che picchiano, lì danno per esempio i regali. Tu vuoi essere il primo, se vuoi, è naturale, succede così. Allora come era prima per te? È come sempre che giravo intorno alla cassa per comprare. Non compri lì alla bancarella, ma ci giri intorno lì a comprare quella cosa. Ma non so perché succede questo. Rav dice: io lo so che io avrei corso, sarei subito il primo, avrei spinto tutti gli altri e avrei subito io comprato quella cosa. E subito fai fatto vedere dove fare, cosa fare. Prima fila, devo andare in cinema da solo, subito, in prima fila, da solo, in solitudine. Sì, certo, da solo. Io sto domandando, so che una persona viene, lui ha un tempo specifico, vuole venire, ancora non si è iscritto, qualcosa non gli permette. Non lo lascio di fare click sul computer, perché io devo farlo adesso ma non dopo? Non vuole essere il primo, non c'è per me, io la voglio subito adesso e qua, perlomeno il biglietto, perlomeno scrivermi, perlomeno qualcosa, allora io sarò più convinto. Quante persone ci sono al mondo che non sono in grado di venire qua? È molto doloroso sentire di questo. Veramente tanti soldi ci va a costare, se tanti lasceranno il lavoro, assolutamente non è giustificato quello che fanno le compagnie aeree. Io non lo so come aiutare, andrei io là in Sud America, più di più, prima andrei io là piuttosto che loro, anche se lì andare non è facile, è una situazione complicata. $2,000 per venire fino a qua, il biglietto d'aereo, chi se lo può permettere questa cosa? Non parlo poi di Australia. Ma va bene, perché questa volta, per il fatto che abbiamo investito tanto nell'edificio, nella nuova casa, noi non abbiamo quei mezzi per Help Haver che erano gli altri anni, noi abbiamo soltanto alcune migliaia di dollari nella cassa e non possiamo chiedere altri, se loro già hanno sacrificato per la casa, quanto si può chiedere? La situazione è ancora peggio di prima, come le altre volte. Noi possiamo rinunciare per il pagamento di qualche congresso, una certa misura, ma comunque noi dobbiamo poi pagare quei soldi. Questo è un problema ed è molto doloroso vedere questo. Quando io guardo le cifre, vedo i mail che ricevo, io non posso farci niente. Io soltanto mi obbligo che se la persona, un uomo, ha fatto tutti i suoi sforzi e comunque non è capace di arrivare fino a qua, non è in grado, io farò di tutto che lui riceva il riempimento completo là dove si trova, dove è rimasto, un riempimento completo, l'impressione è la stessa. Il suo dolore insieme ai nostri sforzi lui lo potrà fare per il fatto che lui farà lo sforzo, ma lui non è comunque riuscito ad arrivare qua. I suoi sforzi da Israele domandano: qual è la differenza del congresso attuale rispetto agli altri? Perché proprio adesso arriverà la rivelazione? Guardate, Gerav, i congressi che si avvicinano, anche i congressi che ci sono stati, quelli che ci saranno, anche questi di adesso, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, voi lo sapete, tanto più che noi adesso stiamo iniziando ad occuparcene. A una nuova tappa, noi siamo passati alla nuova casa e ci influenza, noi influenziamo sulla. Questo non è per scherzo, noi siamo venuti qua, abbiamo fatto tanti sforzi, adesso veniamo qua in migliaia, andiamo in Arava, ritorniamo qua, vivremo qua per un po' di tempo, una settimana, due settimane, alcune centinaia di persone vivranno qua e intorno a questo ci saranno delle attività. Sapete, succederà dopo, prima del congresso, e tutto questo è qualcosa che dà tante forze e noi dobbiamo preparare a questo le persone, dobbiamo pensare come lavorare con l'intenzione per concentrare tutto insieme, di sostenere, di trattenerli, mantenerli, di dargli una forma a tutta questa composizione. Anche loro non è che sono tanto uniti con noi, vengono, può darsi che così, per qualche desiderio personale, ma comunque noi dobbiamo essere preparati a tutto. Io penso che tutto questo fa ad aggiungere a questo congresso, un congresso così non c'è mai stato, un'orazione così forte, ci si innalza verso la santità e speriamo che questa volta alcuni annunci prima della conclusione. Carmiel, il numero di telefono sopra pensione. Il congresso Zohar Leam, nuovi libri, i libri di Zohar, l'edizione dei libri si può ottenere al congresso, iscrivetevi per comprare, il numero di telefono sopra impressione. Congresso Narava del 31 al 1 di febbraio, ci uniamo nel deserto, congresso degli uomini delle antilope, registrazione al Petah Tikva dal 5 al 7 febbraio, congresso Zohar, l'unione che cambia il mondo, vi invitiamo al congresso mondiale dello Zohar del 2014.
We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как como un malestar, nuestra actitud controlará.